Santa Teresa di Gesù Bambino, 1873-1897. Teresa di Lisieux morì nel 1897 e venne canonizzata nel 1925, in tempi talmente brevi che non vennero rispettati nemmeno i limiti previsti dal diritto della Chiesa. Pio X, che iniziò i processi canonici, già previde che sarebbe stata riconosciuta come la più grande santa dei tempi moderni. Pio XI, che la elevò agli onori degli altari, la chiamò la stella del mio pontificato e definì come uragano di gloria quel movimento universale di affetto e devozione che accompagnò questa giovane carmelitana, morta a 24 anni e beatificata quando, se fosse vissuta, ne avrebbe avuti appena 50. Inoltre, e sembrava una scelta così paradossale, egli proclamò Teresa, che era stata suora di clausura, patrona principale di tutte le missioni e i missionari della terra. L'autobiografia lasciata dalla piccola Teresa Martin ha riempito la terra in centinaia di migliaia di esemplari, e l'immagine di lei nel solo anno che va dal 1915 al 1916 veniva già diffusa in 4 milioni di copie. I miracoli a lei attribuiti già prima della canonizzazione erano più di 4.000. D'altra parte, lei stessa aveva promesso:
se i miei desideri saranno esauditi, il mio cielo si svolgerà sulla terra fino alla fine del mondo. Voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra.
E con una sconvolgente semplicità aveva profetizzato:
io so che tutto il mondo mi amerà.
Iniziamo dunque dal semplice racconto della vita di Teresa Martin, che a molti che l'osservarono da vicino non sembrava avesse nulla di straordinario da offrire. Apparteneva a un'agiata famiglia della borghesia ed ebbe un'infanzia assai felice. Era la quinta di 5 femmine, una bambina molto sensibile ed espansiva, facile all'impazienza, ma insieme dolcissima e allegra. Tanto però sa essere tenera, tanto sa essere ostinata in ciò che non la convince. Quando dice no, racconta la mamma, niente può indurla a cedere. Se anche la mettessi in una giornata in cantina, vi dormirebbe anche la notte, piuttosto che dire sì. È però molto incline alla verità e alla sincerità e fortemente desiderosa ad essere subito perdonata quando sbaglia. Soprattutto, la piccola ha con Dio quella familiarità che è dono di tutti i bambini educati in una vera famiglia cristiana. L'infanzia felice se ne va brutalmente con la morte della mamma per un tumore al seno. Tutti i particolari della malattia si imprimono indelebilmente in quella bambina così emotiva. Da allora pesa su di lei un'ombra continua di tristezza, nonostante che la vita familiare scorra ugualmente intrisa di tenerezza, di fede e di pace. Teresa è educata dalle sorelle, ne ha scelte in particolare una come seconda mamma, ed è attaccatissima al padre, un uomo molto buono, piuttosto anziano, quando Teresa nasce ha già 50 anni, capace di tenerezza paterna e materna assieme. Ha già la barba bianca e le figlie lo chiamano affettuosamente il patriarca. Per loro l'idea di Dio Padre ha un corrispettivo familiare sulla terra. Tuttavia Teresa ha perso la sua espansività di un tempo, è divenuta timida, introversa, eccessivamente sensibile e facile al pianto. È un periodo triste che lei definisce il più doloroso della mia vita, che dura circa 9 anni. Per un certo verso resta troppo bambina, troppo protetta e coccolata da tutti. Per un altro verso è anche troppo matura e riflessiva. Quando ha appena 9 anni, la sorella che ha scelto come seconda mamma la abbandona per entrare nel monastero carmelitano della città. È la rigida separazione della clausura. Nuovamente Teresa si sente ferita fino in fondo all'anima e tuttavia acquista la certezza assoluta d'essere anche lei chiamata al Carmelo. È stato sufficiente spiegarle che quello è un luogo solitario dove si ritira chi vuole cercare Dio con tutto il cuore.
sentii che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Lo sentii con tale forza che nel mio cuore non rimase nessun dubbio.
E bisogna precisare che fu non solo una vocazione certa, ma anche priva di ogni ambiguità psicologica. Avverte Teresa.
Non era il sogno di una bambina che si lascia trascinare, ma la certezza di una chiamata divina.
Se ella ha qualcosa da rimproverare alla sorella, non è d'aver scelto il Carmelo, ma di non averla aspettata. Comunque la sofferenza del distacco è così grande che una strana malattia l'assale, durante la quale ella ha per molte settimane inspiegabili crisi di terrore e sembra diventare come un idiota che si lamenta senza fine. Un giorno, mentre si lamentava, continuando a chiamare mamma, mamma, e le sorelle disperate nella loro impotenza pregano la Madonna, Teresa vede la statuetta della Vergine che ha in camera animarsi e sorriderle. Guarisce improvvisamente, come risvegliata da un lungo incubo. Le sorelle intuiscono qualcosa e le domande sono tali e sono tanto minuziose le richieste di particolari che Teresa ha quasi paura d'essersi ingannata, d'aver immaginato tutto, d'aver forse mentito. E anche questa grazia le si tramuta in tormento. C'è un segreto in Teresa che si è già annunciato in mille modi, ma che non ha ancora potuto rompere l'involucro della eccessiva sensibilità. Il segreto buono della sua infanzia può essere annunciato così. Questa bambina ha una sconcertante capacità di essere conseguenziale tra le cose affermate o credute e le scelte della vita, sia nel campo delle verità umane che in quello delle verità spirituali. Eccone alcuni esempi. Se, quando è piccolissima, le parlano della bellezza del paradiso, lei accarezza la mamma, augurandole la morte.
«Oh, come vorrei che tu morissi!»
Rimproverata, si mostra assai stupita.
«Ma è perché tu possa andare in cielo? Mi dici sempre che bisogna morire per andarci!»
Se il papà, dall'alto di una scala a piole, dice alla bambina «Allontanati, piccolina, perché se cado ti schiaccio», lei si attacca alla scala perché pensa
«Se papà cade, non avrò il dolore di vederlo morire, morirò con lui».
Se le dicono che all'inferno tutti i dannati odiano Dio, conclude che è troppo triste l'esistenza di un luogo in cui nessuno lo ama. Allora vorrebbe andarci lei, così anche lì ci sarebbe almeno una che ama Dio. Ma torniamo per ora a quel periodo difficile della sua prima adolescenza. Nelle cose essenziali la maturità è già completa. Quando riceve la prima comunione, a 11 anni, quella consenzialità di cui parlavamo raggiunge già una incredibile perfezione mistica.
Fu un bacio d'amore. Mi sentivo amata e dicevo a mia volta: «Ti amo e mi dono a te per sempre». Già da lungo tempo Gesù e la piccola Teresa si erano guardati e si erano compresi. Quel giorno non era più solo uno sguardo, era una fusione. Non erano più due. Teresa era scomparsa come la goccia d'acqua nell'oceano. Restava solo Gesù.
Subito dopo riceve la cresima e siccome le hanno spiegato che lo Spirito Santo le darà la forza di essere testimone, chiede la grazia di potere e sapere soffrire molto per amore di Gesù. Anche questa è radicale conseguenzialità, se è vero che si tratta di dare testimonianza a uno che ha patito ed è morto per noi. Intanto anche la seconda sorella entra al Carmelo ed è un'altra mamma che se ne va. E Teresa, tredicenne, non riesce a liberarsi degli aspetti fragili della sua infanzia. Per di più le accade di ascoltare qualche predica sbagliata e la fanciulla si aggroviglia in un mondo di scrupoli e di paure. Finalmente, nella notte di Natale del 1886, riceve il suo piccolo miracolo. Teresa si ritrova improvvisamente quale era 9 anni prima, serena, fiduciosa, impaziente, allegra e intraprendente.
Da quella notte, Benedetta, non fui più sconfitta in nessun combattimento, ma procedetti di vittoria in vittoria. Gesù mi trasformò in modo tale che io stessa non mi riconoscevo più.
Dai 13 ai 15 anni visse così il periodo più bello della sua vita, nel quale le due sorelle, Teresa e Celina, sperimentarono l'ideale della felicità sulla terra. Un giorno, dal libro di preghiere di Teresa scivola fuori l'immagine di un crocifisso e dal margine sporge soltanto il braccio inchiodato alla croce, da cui cadono a terra gocce di sangue.
Fui colpita nel vedere quel sangue che cadeva da una delle mani divine e provai una grande pena al pensiero che cadesse a terra senza che nessuno lo raccogliesse.
Così scoprì quale doveva essere la giusta posizione della sua vita, ai piedi della croce, per raccogliere il sangue del Redentore e offrirlo a tutti coloro che solo da quel sangue potevano essere purificati.
Sentì la carità entrare nel mio cuore e il bisogno di dimenticare me stessa. Chi offre il sangue di Cristo deve a sua volta offrirsi senza riserve.
Si mise subito alla prova. A Parigi erano state orribilmente assassinate due donne e una bambina. Era stato arrestato un italiano, un certo Enrico Pranzini, di 30 anni. Durante tutto il processo aveva negato con insolenza e la stampa lo definiva truce mascalzone, mostro, ignobile bruto. Condannato a morte, rifiutava ogni pentimento e ogni conforto religioso. Teresa, venuta a conoscenza del fatto, lo scelse come il suo peccatore. Pregò senza stancarsi, offrì sacrifici, fece celebrare sante messe per la sua conversione.
In fondo al cuore sentivo la certezza che sarei stata esaudita, ma per darmi coraggio e continuare a pregare per i peccatori, dissi al buon Dio che ero sicura del suo perdono per lo sciagurato Pranzini e che avrei creduto ciò anche se quegli non si fosse confessato e non avesse dato segno alcuno di pentimento. Tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù, ma che gli chiedevo solamente un segno di pentimento per mia semplice consolazione.
L'indomani lesse sul giornale che Pranzini aveva rifiutato sdegnosamente il prete fin sui gradini della ghigliottina, ma all'ultimo istante improvvisamente aveva afferrato il crocifisso che quegli gli tendeva e l'aveva baciato con trasporto due volte. Teresa lo chiamerà il mio primo figlio e da allora decise di amare Gesù con passione. Le due parole, amore e sofferenza, erano ormai per lei indissolubilmente unite. La sua decisione di entrare al Carmelo per passarvi la vita a pregare per i peccatori è ormai definitiva, ma ha solo 15 anni e al Carmelo non si poteva entrare prima dell'età adulta. Ma ella dice:
l'appello divino era così pressante che se avessi dovuto passare attraverso il fuoco l'avrei fatto.
Prima convince della sua vocazione il papà, che pur sentendosi strappare il cuore le dice che Dio gli fa un grande onore a chiedergli così le sue figlie. Poi cerca di convincere il superiore diocesano del monastero, poi lo stesso vescovo, perché le permettano di entrare subito al Carmelo. Non riuscendo nel suo intento, decide di ricorrere al Papa e si iscrive a un pellegrinaggio diocesano a Roma. Era un pellegrinaggio di circa 200 persone, condotto dal vicario generale della diocesi. Teresa dunque visita Parigi, Milano, Venezia, Padova, Bologna. Infine si giunse a Loreto e poi a Roma. Nella città eterna il pellegrinaggio toccava il suo vertice nell'udienza durante la quale tutti i pellegrini avrebbero sfilato davanti al pontefice per ricevere uno per uno la sua benedizione. Molte erano state le raccomandazioni di non affaticare il Papa vecchio e infermo e di sfilare silenziosamente. L'ultima fu Teresa, che disobbedì risolutamente. Dopo essersi chinata a baciargli il piede, secondo l'uso del tempo, invece di alzarsi e andarsene, gli si appoggiò sulle ginocchia e, quasi piangendo, gli disse:
Beatissimo Padre, ho una grande grazia da chiedervi.
Parlava con voce rotta e il vecchio pontefice non riuscì a comprendere. Santità, intervenne spazientito il vicario generale che gli stava a fianco, È una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni, ma i superiori stanno già esaminando la cosa. La risposta del Papa era dunque obbligata. Ebbene, figlia mia, faccia quello che i superiori le diranno. Insistette Teresa.
Oh, beatissimo padre, ma se voi diceste di sì, tutti sarebbero d'accordo.
Il Papa la guardò fissamente, poi lentamente, accentuando con intenzione ogni sillaba, le disse: bene, bene, entrerete se Dio... Tentò comunque di continuare il discorso, ma due guardie nobili la toccarono per dirle di alzarsi. Vedendo però che non bastava, dovettero sollevarla e portarla via di peso, mentre le lacrime le scorrevano dagli occhi. Prima che si allontanasse, il Papa le toccò con affetto le labbra e la benedisse. Il fatto fece tanto scalpore che giunse fin sulla stampa francese, che seguiva da lontano il pellegrinaggio. Apparentemente nessun permesso era stato accordato e il lungo viaggio non aveva dato il risultato sperato. Eppure fu determinante nella vita di Teresa. Fino ad allora ella aveva conosciuto i preti solo sull'altare o in confessionale. Ora aveva avuto occasione di conoscerne molti e di osservarli nelle normali circostanze della vita. Al pellegrinaggio, infatti, partecipavano 75 ecclesiastici. Che cosa accadde non sappiamo esattamente. Si sa solo che un giovane prete francese fece chiacchierare tutto il gruppo dei pellegrini per le premure affettuose di cui circondava le giovani sorelle Martin. Ma Teresa tornò in patria convinta che pregare per le anime dei preti è uno dei compiti più urgenti per chi ama la Chiesa. E nell'esame canonico precedente la sua professione religiosa spiegherà così lo scopo della sua vocazione carmelitana.
Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
Contrariamente a quanto sembrava ormai prevedibile, il permesso perché le porte del monastero si aprissero eccezionalmente a una quindicenne venne accordato. Così la bambina si ritrovò in quel monastero dalla vita austera e per di più gravato da non pochi problemi. Alisie, la mistica bellezza e magnanimità che dovrebbe regnare in un Carmelo erano state piuttosto immeschinite. La formazione spirituale delle suore era stata deviata verso forme di moralismo e di ascetismo esagerati, tinte di giansenismo, con una visione piuttosto triste del Dio giudice che occorre placare con molte preghiere e sacrifici. A ciò si aggiungeva il fatto che la comunità monastica era umanamente e intellettualmente piuttosto povera e che inoltre vi dominava una priora intelligente, ma pronta a spadroneggiare e a imporre come volontà di Dio i suoi capricci e i suoi volubili umori. Non mancavano infine abusi e lotte di potere, soprattutto quando si avvicinava il tempo delle elezioni conventuali. In città dicevano che Teresa in quel monastero sarebbe divenuta la mascotte della comunità e che proprio per questo l'avevano accettata così giovane. Se c'era un rischio in tal senso, Teresa se ne rendeva perfettamente conto. Ma nulla di ciò che trovò in monastero la sorprese. Già da fuori delle grate aveva potuto intuire molte cose.
Le illusioni dei primi giorni. Dio mi ha fatto la grazia di non averne. Ho trovato la vita religiosa tale quale me l'ero immaginata. Nessun sacrificio mi meravigliava.
Ciò le permise di gustare interamente la grazia di sentirsi accolta lì dove Dio la voleva, senza riserve.
Con quale gioia profonda mi ripetevo queste parole. Per sempre, sono qui per sempre.
Il suo primo impegno è verso le sorelle di sangue. Le ama con vero trasporto, ma non vuole mai essere trattata come la sorellina minore bisognosa di particolari cure e protezioni. E non muove un passo o una parola al di là di ciò che le regole permettono a tutte. Se deve essere una bambina, vuole esserlo solo per Dio, non per gli sfoghi affettivi delle creature. La priora, assai lungimirante nonostante tutto, dice di lei che ha la maturità di una suora di 30 anni. Da parte sua, Dio cura particolarmente la piccola Teresa che gli si è affidata. Il primo periodo della sua vita in monastero è segnato indelebilmente da un dolore che la purifica oltre ogni misura, la triste malattia del papà, una malattia umiliante che sembra disonorare anche le figlie. Con gli occhi dilatati dalla pena, Teresa lo guarda da oltre le grate nelle ormai rare visite al parlatorio. Una grave forma di arteriosclerosi e gravi crisi di uremia fanno assomigliare il papà a un povero demente, dai gesti strani e oscuramente profetici. Lo devono infine internare in manicomio, la triste clausura del papà, e le sorelle Martin diventano le figlie del pazzo, frase che qualcuno sussurra anche in monastero. Scrive Teresa:
come il volto adorato di Gesù fu velato durante la passione, così il volto del suo servo doveva essere velato nei giorni del suo dolore.
A volte il papà si nasconde la faccia, come se percepisse la sua umiliazione, e Teresa contempla in lui il mistero del volto santo di Cristo, che, come diceva Isaia, per amore nostro non ebbe più bellezza né decoro. Un giorno ella dice al papà umiliato:
cercherò di essere la tua gloria, diventando una grande santa.
Della casa paterna, dove ormai non resta più nessuno, tutto è venduto e se ne vanno anche i ricordi più cari. Due soli oggetti finiscono al Carmelo: l'orologio di casa, che d'ora in poi scandirà nel coro le lunghe ore di meditazione, e la poltrona a rotelle del papà infermo, che userà Teresa negli ultimi mesi della sua vita. Nel Carmelo, la piccola Teresa avrà dunque due misteri di cui vivere: l'infanzia di Gesù e la sua passione. Perciò ella chiede di potersi chiamare Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Teresa prende dunque sul serio il mistero dell'infanzia di Gesù. Come tutte le madri sanno bene, quando in casa giunge un nuovo bambino ci sono anche esigenze nuove. Il bambino dorme e bisogna far silenzio. Il bambino gioca e il suo gioco è un lavoro serio che va facilitato e protetto. Il bambino piange e deve essere consolato. Il bambino ha bisogno di appartenere. Il bambino sequestra per sé tutta l'attenzione dell'adulto. Scrive von Balthasar: dormire e giocare sono le due occupazioni della parola, cioè del Verbo di Dio fatto bambino, che affascinano Teresa di Lisieux. Tutti quei problemi che noi adulti abbiamo quando pensiamo a Dio onnipotente ed esigiamo da Lui d'essere accolti, ascoltati, esauditi, aiutati, Teresa li risolve radicalmente, ponendosi davanti al mistero dell'infanzia di Gesù. Si offre a Lui come un giocattolo, non uno di quelli preziosi che i bambini quasi hanno paura di toccare, ma quelli comuni, di tutti i giorni, quelli preferiti che essi possono prendere o gettare via, stringerli al cuore o spingerli da parte coi piedi e poi cercarli ancora con ansia. Quando Teresa soffre, è dunque perché Gesù Bambino trascura o butta via provvisoriamente il suo giocattolo, o lo rompe per vedere come è fatto. E chi può dirgli perché fai così? È il suo giocattolo. Il Gesù di Teresa gioca a palla, e la palla è spesso colpita e gettata lontano. Gioca alla trottola, e la trottola viene sferzata dalla corda perché possa girare più in fretta. Gioca ai birilli, ed essi sono presi di mira e abbattuti. Ma poi, quando smette di giocare, prende tutti insieme i suoi giocattoli e li stringe al cuore. Ma soprattutto, il Gesù di Teresa dorme, e allora bisogna saper tacere senza infastidirlo. Spiega la santa:
molti quaggiù, se Gesù si addormenta, smettono di servirlo e di credergli.
Alla devozione di Teresa per la santa infanzia di Gesù corrisponde il suo quotidiano lavoro per restare bambina. Un giorno spiegherà così tale programma spirituale:
restare bambini davanti a Dio vuol dire riconoscere il proprio nulla, aspettare tutto dal buon Dio come un bambino aspetta tutto dal suo papà. Non cercare di cambiare stato col crescere e non attribuire mai a se stessi le virtù che si praticano e non scoraggiarsi mai delle proprie colpe, perché i bambini cadono spesso, ma sono troppo piccoli per farsi male davvero.
Al di là delle immagini, si tratta di rinunciare, immaginare e pretendere la vita cristiana come una serie di grandi impegni e di importanti circostanze, per poi sentirsi frustrati quando o non ci sembra di essere abbastanza valorizzati o viceversa non ci sembra di essere noi all'altezza. Si tratta di percorrere volentieri e di buon animo la via dell'abbandono del bambino che si addormenta senza paura nelle braccia di suo padre. Abbandonarsi senza paura vuol dire accettare che il fondamento di tutto stia nella sicurezza di avere un padre. Si impara così a non contare sulle proprie opere, sulle proprie capacità, sui propri sforzi, sulle proprie pretese. L'aspetto positivo, attivo di questa immagine è invece nel sottolineare che quel che conta è appunto l'amore con cui ci si abbandona. Ma se questo è vero, tutto può essere utilizzato per testimoniare l'amore e tutto è infinitamente importante a questo scopo. Un bambino, per testimoniare il suo affetto per la mamma, a volte le regala uno dei suoi giocattoli. Certo, alla madre il giocattolo non serve e poi è lei stessa che glielo ha comprato, ma ella tuttavia lo riceve commossa e con tutta serietà. Questo è ciò che noi possiamo fare con Dio in mille modi diversi. Con mille piccoli regali possiamo restituirgli ciò che Lui ci ha donato ed Egli lo accoglie e lo rende sempre più prezioso, con un processo di continuo scambio d'amore che dura tutta la vita. Tutto nell'esistenza di Teresa diventa perciò terribilmente serio e dolce quando è in gioco l'amore. Passare un'ora di preghiera solo a sopportare pazientemente il rumore fastidioso fatto senza accorgersene da una consorella per un tic nervoso. Non lamentarsi dell'acqua sporca che una suora sbadata le schizza addosso durante il bucato. Accettare quel che le danno da mangiare, anche se sono gli avanzi che nessuno più vuole. Trattare con tale tenerezza la suora più antipatica da farla sentire la preferita. Insomma, non lasciarsi sfuggire nessun piccolo sacrificio, sguardo, parola, per approfittare di ogni piccola cosa e farla con amore. Una serie innumerevoli di piccole cose, quelle di ogni giorno e di ogni vita, che quando sono vissute con rabbia e rassegnazione diventano logoranti e che, vissute per amore e con amore, riscaldano il cuore anche di chi nemmeno se ne accorge. È un processo in cui possono essere recuperate perfino le proprie debolezze, le proprie incoerenze, i propri piccoli peccati. Teresa accetta anche questi, non perché non se ne cura, ma perché non possono mai ostacolare l'ultima risorsa, quella appunto di sentirsi piccoli, bisognosi di aiuto e di perdono. È con questo messaggio che Teresa guarisce la Chiesa del suo tempo dagli ultimi sintomi di giansenismo. Non si ottiene l'impegno degli uomini solo insegnando loro a temere la severa giustizia di Dio, ma provocando piuttosto lo stupore di sentirsi amati al di là di ogni merito. Intanto, in comunità, la vita scorre come sempre, con la sua bellezza di fondo e la meschinità di certe realizzazioni. Con la priora che cerca ad ogni costo di mantenere la sua carica e si amareggia perché viene eletta la sorella di Teresa, e con Teresa che viene tenuta nello stato di eterna novizia, anche se le si dà qualche responsabilità educativa verso le novizie più recenti. Una vecchia suorina che l'ha come aiutante in sacrestia la chiama Suor Così Sia perché dice sempre di sì. A 23 anni Teresa si ammala di tisi. Quando la notte del Giovedì Santo un fiotto di sangue le sale alle labbra, comprende che è un annuncio di morte, ma offre a Dio il sacrificio di non riaccendere la lampada per guardare quello che le è accaduto. aspetta l'alba e poi, in quel venerdì santo, si offre a far compagnia a Cristo nella sua passione. Così entra nelle tenebre e nelle angosce del Getsemani.
Gesù permise che l'anima mia venisse invasa dal buio più fitto e che il pensiero del cielo, già così dolce per me, non fosse più che un motivo di lotta e di tormento.
Le sembra d'essere stata messa assieme ai peccatori, agli increduli, soprattutto accanto a coloro che hanno perso la fede per propria colpa, per aver abusato della grazia di Dio e di dover ascoltare un coro di derisioni che le annunciano il nulla finale, il vuoto. Le sembra d'essere seduta alla tavola dei peccatori, dove le ha chiesto di restare.
Signore, la vostra piccola figlia vi domanda perdono per i suoi fratelli. Essa accetta di mangiarvi per tutto il tempo che vorrete il pane del dolore e non vuole davvero alzarsi da questa mensa alla quale mangiano i peccatori prima del giorno da voi segnato. Signore, rimandateci giustificati.
Questo accettare di star seduta alla mensa profanata affinché anche lì ci sia qualcuno che ama Dio è un'esperienza strettamente legata a ciò che accadeva in Francia alla fine del secolo. Teresa ebbe piena coscienza di ciò che stava accadendo nel mondo, in cui lo scientismo attaccava ferocemente la fede e ne sentì il fascino diabolico. Disse un giorno alla sorella:
«Se sapessi che pensieri orribili mi ossessionano, prega tanto per me, perché io non ascolti il demonio che mi vuol far credere a tante menzogne. I ragionamenti dei peggiori materialisti si introducono nella mia mente, che cioè più tardi, grazie ai nuovi progressi raggiunti incessantemente, la scienza troverà una spiegazione naturale di tutto e avremo la ragione definitiva di tutto ciò che esiste e che per ora è un problema, solo perché ci sono ancora tante cose da scoprire. Oh mamma mia, si possono mai avere simili pensieri quando si ama tanto il buon Dio? Però offro queste atroci sofferenze per ottenere la fede ai poveri increduli, per tutti coloro che si allontanano da ciò che insegna la Chiesa».
Teresa accettò dunque di essere immersa in quelle tenebre che il Venerdì Santo coprirono tutta la terra.
«C'è un muro che si innalza fino al cielo, tutto è scomparso. Io credo perché voglio credere».
E portava sul cuore, scritta su un foglio col suo sangue, la formula del credo. Intanto ella andava completando, per obbedienza alla sua priora, la sua autobiografia, raccontando il proprio interiore cammino fino alla totale comprensione di che cosa sia veramente la carità. In essa ci rivela anche come ella abbia definitivamente scoperto il senso della sua vocazione carmelitana. Racconta dei grandi e multiformi desideri che l'avevano agitato l'anima, fino al giorno in cui comprese a fondo che la Chiesa è un corpo nel quale tutte le membra operano, ognuno ordinatamente e distintamente, per il bene di tutto l'organismo. Ma così comprese anche con gioia indicibile che dunque la Chiesa deve avere un cuore, e pertanto la sua vocazione era collocarsi in questo cuore che alimenta e sostiene tutte le vocazioni.
«Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore».
Intanto la malattia progredisce inesorabilmente. Teresa sa di dover affrontare l'ultima e più difficile prova, mostrare la verità della sua dottrina, anche nel percorrere la dura strada della sofferenza e della morte. A volte si preoccupa:
«Come farò a morire? Non imparerò mai a morire».
Intuisce che la sua prova sarà terribile. Il corpo si consuma rapidamente e la malattia le dà dolori intollerabili. La priora ha deciso che a una carmelitana non è necessario dare della morfina. I polmoni sono totalmente devastati e le rendono faticosissimo il respirare. E non c'era allora neppure la possibilità d'avere dell'ossigeno. Ne è spaventata.
«Se sapeste che cosa vuol dire non riuscire a respirare. Se soffoco, il buon Dio mi darà la forza. Ogni respiro è un dolore violento, però non è ancora tale da farmi gridare.
Gli ultimi mesi sono scanditi da una sofferenza che si dilata sempre più come un mare che l'avvolge da ogni parte e le chiede, questa volta completamente, l'abbandono di un bambino malato che si affida a ognuno. A chi le chiede se le sue sofferenze si sono fatte insopportabili, risponde:
no, posso ancora dire al buon Dio che lo amo e trovo che sia abbastanza.
Il mondo dell'infanzia, il suo stile e i suoi paragoni di un tempo le restano familiari, nonostante sia immersa in indicibili sofferenze. Racconta alle sorelle:
la prima volta che all'infermeria mi hanno dato un po' d'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non mica, sai, perché aspetti tanto a venirmi a prendere. Guarda, sono anch'io un grappoletto d'uva e tutti dicono che sono tanto matura.
Un giorno, mentre sembra assopita, a una sorella che si informa alla porta dell'infermeria, la suora che l'assiste riferisce è molto stanca. Teresa ascolta, poi racconta:
io pensavo dentro di me, è proprio vero, è così. Sì, sono come un viandante stanco, sfinito, che giunto al termine del suo cammino stramazza a terra. Io però stramazzo tra le braccia del buon Dio.
E così appunto le accadde. Ebbe una lunga e penosissima agonia. Racconta alla sorella: un tremendo rantolo le lacerava il petto. Aveva il viso congestionato, le mani violacee, i piedi freddissimi e tremava con tutto il corpo. Durò così alcune ore. Verso sera guardò la sua priora e le disse:
madre mia, non è ancora l'agonia? Dunque non sto ancora per morire?
La priora le rispose che forse il buon Dio voleva attendere ancora un poco. Disse:
e allora avanti, avanti. Non vorrei soffrir meno a lungo.
Poi guardò il suo crocifisso e disse:
io lo amo. Mio Dio, io vi amo.
La testa le ricadde all'indietro. I suoi occhi restarono fissi per lo spazio di un credo, splendenti. Poi spirò. Il mondo aveva la sua piccola santa.
Se avessi mai con me